Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Tu odi qualcuno? Posso immaginare che la maggioranza di noi direbbe subito: no, io non odio nessuno. Se siamo più onesti, forse diremo: non odio nessuno, però c'è una certa persona o più persone che non riesco ad amare. Ma non odio nessuno. Se questo è un tuo modo di pensare, che non odi nessuno, però ci sono certe persone che mi sono difficili amare, posso dirti qualcosa? Non è così per Dio. Non è così per Dio. Stiamo studiando la prima epistola di Giovanni, ed una cosa che mi colpisce è che per Dio non esiste la possibilità di non amare però non odiare. Per Dio non amare è odiare. Siamo noi che abbiamo inventato questo metro falso che: ma io non odio, solo che non riesco ad amare. No, se non ami, per Dio è già odiare. Noi vogliamo vederci bene. Quanto male ci fa questo nostro desiderio di voler vederci bene. Ci fa peccare così tanto. E quindi vorremmo credere che ci sia l'amore, ci sia via di mezzo dove non amo e non odio, e ci sia l'odio. E noi, quello no, non fa parte di noi. Ma Dio no, ci insegna che odi o ami. Ami o odi, ma non c'è nulla di mezzo, non c'è via di mezzo. Trovate con me 1 Giovanni capitolo 3, dove ci stiamo, e riprendiamo il nostro studio, dove abbiamo finito l'ultima volta con 14, iniziamo con 15, e seguite mentre leggo 1 Giovanni 3, 15. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Abbiamo visto già con altri verbi in questa epistola, il verbo qui, odia, chiunque odia, è un participio che potremmo dire chiunque sta odiando il proprio fratello. Come vedremo per Dio, odiare è semplicemente la mancanza di amore. Cioè, mancanza di amore è odiare. Quindi, come prima in questa epistola, leggevamo di chi sta amando, abbiamo trovato chi ama, che era participio, chi sta amando, un modo di vivere il proprio fratello qui, chi sta odiando il proprio fratello. Qui Dio ci dichiara tramite Giovanni che chi sta odiando il proprio fratello è omicida. Per Dio, amare è impegnarsi per il bene della persona. Non amare è odiare e essere l'essere omicida. Non impegnarsi per il bene, per salvare la vita di qualcuno, è lasciarlo morire. Nella parabola dove Gesù stava spiegando di amare il tuo prossimo e parlava del sacerdote e le vite che passavano, l'uomo morente per strada, hanno dato, di quello che leggiamo, hanno dato delle botte, sono andati a calciare, no, niente, eppure lasciandolo morire, non amandolo, lo odiavano, erano colpevole della sua morte perché potevano fare qualcosa che non hanno fatto. Il non amare era odiare, era di vederlo che non meritava il loro aiuto. In questo versetto Giovanni, Dio tramite Giovanni, ci dichiara una verità durissima. Leggo la seconda parte del versetto. Voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Chiunque odia, che vuol dire non, ma ama, è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Allora cosa stai dicendo? Questa persona, chi non ama, non è salvato. È molto categorico questo. Chi non ama, non è salvato. Ma io non è che non amo, solo che non ho tempo. Vedremo già questo discorso in avanti. Che cos'è l'odio? Allora, abbiamo visto in questo capitolo l'esempio di Caino, che odiava, che lo spinse a uccidere suo fratello, Abele. In quel senso, in quell'esempio ha portato proprio a uccidere fisicamente, ma l'odio spesso non porta proprio a uccidere fisicamente. Cioè, quello è un caso estremo. Lì non c'era leggi, non c'era poliziotti, non c'erano loro e i loro genitori, nessun altro. Qui abbiamo una società dove se io vado ad uccidere qualcuno, molto probabilmente sarò arrestato, messo in galera. E quindi non mi piace l'idea di andare in galera, mi controllo. Matteo 5, Gesù parla e ci aiuta a capire meglio un'altra forma di odio che non porta a uccidere. Vi leggo le parole di Gesù, Matteo 5, 21, 22. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto a giudizio. E chi avrà detto al proprio fratello racca sarà sottoposto a sinedrio. E chi gli avrà detto stolto sarà sottoposto al fuoco della Genna. Usando un metro umano, diremo che omicidio, essere omicida vuol dire uccidere qualcuno fisicamente. Invece con queste parole Gesù ci sta dimostrando che per Dio non è solo una questione di quello che facciamo letteralmente e fisicamente, ma è quello che sta dentro il nostro cuore che si può esprimere in modi diversi. E qui proprio diri stolto, che stupido che sei! Per Dio, stesso giudizio a Genna, che è uno che uccide. Questo è il metro di Gesù. Solo il disprezzare è come uccidere. E non neanche alla persona. Io sono lì e vedo il dipendente, ma quello lì non sa fare niente. Uno che ha la cassa o un sportello e magari non fa un buon lavoro, è io. Ma quello lì è stupido, non fa niente bene. Per Dio, Genna, fuoco eterno. Questo è il metro di Dio. Dobbiamo capire la gravità del nostro peccato. Dobbiamo capire la gravità del nostro peccato. In 1 Giovanni stiamo vedendo che non amare e odiare, e tale persona è omicida, tale persona non ha la vita eterna in sé. Se tu ti riconosci della cattiveria, o disprezzo o mancanza di amore verso qualcuno, prima devi capire questo è grave, e secondo devi correre a Gesù Cristo in cui c'è perdono. Oh Signore, Signore, sono colpevole, e c'è perdono. Dobbiamo capire il peccato, ma poi dobbiamo vedere in Gesù il perdono per non tornare a vivere in quel peccato. Dobbiamo ravvederci. Dobbiamo capire quanto il peccato è grave e poi dobbiamo ravvederci perché c'è perdono. Infatti questi esami in 1 Giovanni di che cos'è la vera salvezza non solo ci aiutano a riconoscere chi è salvato e chi non è salvato, ma in un modo molto grande ci aiutano a riconoscere e togliere dalla nostra vita peccati che prima non riconoscevamo, in modo da avere chiara evidenza della nostra salvezza. Quindi usando l'esempio di un minuto fa, se tu a volte hai detto dentro, magari neanche ad alta voce, solo "sei stupido, che non sa fare niente", se hai avuto quell'atteggiamento, tu devi ravvederti, tu devi capire, Signore, quello è abominevole, quello non è amare quella persona. E non amare vuol dire o mi ravvedo o non sono salvato. Questo comprende le persone che ti fanno male, comprende i tuoi capi, i tuoi colleghi, quelli in casa, i tuoi parenti, i tuoi vicini che ti disturbano. Questo comprende quella persona allo sportello che non fa come doveva e ti crea così problemi. Ma guarda come ha fatto! Tu non sei salvato se non ti ravvedi da quello. Perché quello non è amare. E se Dio usa lo stesso metro con te, tu sei perduto. Infatti la Bibbia dice che Dio userà lo stesso metro che tu usi. E perciò per questo dobbiamo usare un metro diverso, un metro di misericordia. Signore, ci pensi tu? Ma quante volte ho io peccato? E non disprezzo nessuno. E se lo stai facendo, ravvediti finché c'è tempo. Perché tu ancora stai respirando, non è detto che sarai in vita domani. Oggi è il giorno della salvezza. Ravvediti, hai davanti il giudizio. Gesù usa qui la parola, il fuoco della Geenna. Non dobbiamo dire, sì, dovrei migliorare. Non devi migliorare. Devi capire la tua condizione e ravvederti finché c'è tempo. Se riconosci che in te c'è questa mancanza di amore, hai grande bisogno di gravità, di riconoscere la gravità e di vedere che c'è perdono in Cristo per chi si rivede veramente. E poi avrai una vita in cui sei ripieno dello Spirito Santo e tramite te Dio produrrà frutto. E Gesù ci insegna che di avere una vita che produce molto frutto, ci spiega tutto quello. In Giovanni 15:11 dice: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Noi avremo una gioia completa quando camminiamo confessando i peccati, dimorando in Cristo e vivendo per portare frutto. Avremo la gioia di Gesù Cristo. Avremo piena gioia, una gioia completa. È quello che io voglio, è quello che tu vuoi. Dove stiamo cercando la gioia? Ho menzionato prima quanto spesso vogliamo che gli altri ci vedano bene. Che inganno! Vuol dire che stiamo cercando la gioia nell'essere visti bene. Nascondiamo i peccati, nascondiamo le debolezze. Ci importa l'immagine, non chi siamo. E se viviamo così, noi non avremo la gioia perché stiamo cercando la gioia in qualcosa di falso. Cerchiamo la gioia nel dimorare in Cristo, umilmente, portando molto frutto. Oh, grazie Dio per il perdono che c'è. Per aiutarci a capire l'amore che Dio ci comanda ad avere, ci siamo comandati ad amare gli uni gli altri, Giovanni ci dà l'esempio di Gesù Cristo stesso. Ci ricorda di quello che Gesù ha fatto per noi e ci dà quel esempio come metro per come noi dobbiamo vivere gli uni verso gli altri. Leggo il versetto 16, un commento qui. In greco non ci sono le parole di Dio, non esistono, quindi non li leggo, perché nel Nuovo Diodati hanno scritto "da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio", non è scritto di Dio, perché poi pensiamo perché Egli ha dato la sua vita per noi, ma Dio, Gesù è Dio, ma questo versetto non ha quelle due parole, quindi meglio lasciarli. Ok, leggo, versetto 16, "da questo abbiamo conosciuto l'amore, perché Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli." Dio ci comanda ad amare i nostri fratelli. E che cos'è questo amore? Vediamo un metro di cos'è il vero amore nel sacrificio di Gesù Cristo per salvarci. Noi conosciamo l'amore conosciamo come amare vedendo l'esempio di Gesù Cristo. Quando dice che Gesù ha dato la sua vita per noi, non era solo morire fisicamente per noi, che sarebbe già stato tantissimo. No, più che solo morire fisicamente, Gesù Cristo sulla croce subì l'ira di Dio per i nostri peccati. Aveva subito prima l'abbandono dei suoi discepoli, anche della famiglia, subì l'odio e le false accuse, disprezzo di oltraggi a queste persone, subì una morte fisica terribile, ma peggio di tutto, volontariamente subì l'ira di Dio. Questo per pagare la nostra condanna e comprarci il perdono. Questo è vero amore. E usando l'amore di Dio per noi, come esempio, Dio ci comanda qui, tramite Giovanni, di imitarlo. Leggo di nuovo 16 e notate la seconda parte del versetto. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, perché Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Noi siamo i beneficiari dell'amore di Gesù Cristo e perciò anche noi dobbiamo dare le nostre vite per i fratelli. Dobbiamo. Questo è il nostro dovere, perché questo è vero amore. Questo è l'amore a cui Dio ci chiama. Questo è il vero senso di amare i nostri fratelli. Vivere sacrificando per i loro beni. Certamente, dare la nostra vita non vuol dire morire sulla croce per i loro peccati, perché Gesù quel debito ha già pagato. Una volta per sempre. Però vuol dire vivere sacrificandoci giorno per giorno per il vero bene degli altri. È un amore costoso, è un amore costante, è un amore profondo. Questo è l'amore che Dio ci comanda di avere gli uni verso gli altri. Allora, mentre per Gesù dare la sua vita era andare alla croce, per noi riguarda come viviamo giorno per giorno. L'amore perfetto, vero, preferisce gli altri anziché se stesso. Notate in Filippesi 2, da 1 a 4, comandamenti che troviamo, perché descrivono il modo che dobbiamo amare gli uni gli altri. Vi leggo. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto d'amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, e grazie a Dio ce n'è tanta, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Ci sono altri brani che parlano di non pensare ai propri interessi, ma a quelli degli altri. Il vero amore che dobbiamo avere è di dare la nostra vita per i fratelli, che vuol dire vivere per il loro bene giorno per giorno. Questo è il contrario di quello che è naturale. Cosa facciamo naturalmente? Pensiamo a noi stessi e casomai alla nostra famiglia. Questo è il contrario di quello che il mondo ci insegna, ci spinge a cercare per noi stessi o la propria famiglia. Dio ci insegna piuttosto a vivere per il bene degli altri, per farci essere conformati all'immagine di Cristo. Con questo cuore nuovo dobbiamo vivere, impegnarci, sacrificarci giorno per giorno. Certo curiamo la propria famiglia, ma con lo stesso amore cerchiamo di fare del bene agli altri, i fratelli e le sorelle che Dio ci ha dato. La salvezza ci cambia il cuore e ci insegna a seguire l'esempio di Gesù Cristo e a vivere per il vero bene. Questo è l'amore a cui siamo chiamati. Quindi, come l'amore di Cristo non era un semplice sentimento, ma era un immenso impegno e sacrificio, l'amore di Dio, l'amore che Dio ci comanda ad avere gli uni per gli altri non è un sentimento. C'è anche il sentimento, ma non è quello la cosa principale. È un impegno che tu puoi fare, devi fare, se te la senti, se non te la senti. È un impegno che arriva al pratico per aiutare gli uni gli altri in qualunque bisogno che c'è. Senza quell'impegno non c'è vero amore. Leggete con me, sempre in 1 Giovanni 3, versetto 17. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Questo è chiarissimo e questo è forte. Dio vuole che comprendiamo che l'amore non è un sentimento. Può esserci, ma l'amore è un impegno. Così in questo brano ci spiega che se uno ha dei beni di questo mondo, non dice se uno ha in più, non dice se uno ha in abbondanza, dice se ha dei beni di questo mondo e vede un fratello che è nel bisogno, effettivamente stai dicendo, se non ha un profondo desiderio che lo spinge a voler aiutarlo, dimostra che l'amore di Dio non dimora in lui. Le parole, se questa persona chiude le sue viscere, allora troviamo più volte, 6 volte, la parola viscere, visceri commossi, che erano proprio visceri, che per gli ebrei visceri era il centro delle emozioni più profondi. E noi sappiamo questo, se succede qualcosa di grave no, non sento più da mangiare, no? Visceri commossi. E sta dicendo, se tu vedi un tuo fratello in bisogno e non hai visceri commossi, tu non hai l'amore di Dio. È categorico. Se tu vedi un fratello nel bisogno e tu non hai visceri commossi, chiudi le tue viscere, tu giri le spalle e non vuoi sentire questo peso, tu non hai l'amore di Dio in te, tu non sei salvato. Questa epistola è un po' categorico. Grazie a Dio che ci insegna questa epistola che se confessiamo i nostri peccati c'è perdono. Infatti Giovanni dà quella domanda retorica, se chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? È una domanda dove la risposta è già compresa. No, non dimora, non dimora. Allora, uno potrebbe dire, va bene Marco, però tu devi capire, siamo stretti. E non ho da dare. Se io avessi di più sarei ben contento di aiutare. Per aiutarci a capire che non dipende da avere in più, Dio ci dà l'esempio dei Macedoni, di cui Paolo scrive in 2 Corinzi, capitolo 8. Paolo stava raccogliendo soldi per i bisogni dei credenti nella Giudea dove c'era una carestia. Quindi c'era grande bisogno. E lui cercava di raccogliere i soldi per mandarli lì. Scrivendo ai Corinzi per incoraggiare loro a dare in modo generoso, Paolo gli dà l'esempio dei Macedoni. E il loro esempio serve a noi. Seguite mentre leggo in 2 Corinzi 8 e notate in quale condizione economica si trovavano questi Macedoni. Quando diedero, dice, abbondantemente per aiutare i credenti di Giudea. Leggo, 2 Corinzi 8, da 1 a 5. Ora, fratelli, vi facciamo conoscere la grazia di Dio che è stata data alle chiese della Macedonia, e cioè che in mezzo a molte prove di afflizione, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. Perché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri, secondo le loro possibilità e anche al di là dei loro mezzi, pregandoci con molta insistenza di accettare il dono e di partecipare a questa sovvenzione per i santi. E non solo hanno fatto come speravamo, ma si sono dati prima al Signore e poi a noi, per la volontà di Dio. Avete visto? Hanno dato con una grande libertà in mezzo alla loro estrema povertà. E quando al tempo della Bibbia si parla di estrema povertà, non vuol dire che non avevano ricarico per i cellulari o non potevano pagare la bolletta della luce. Vuol dire che non avevano da mangiare. Cioè erano agli estremi. Estrema povertà in questa epoca voleva dire che tu andavi a letto con fame, al freddo, e i tuoi bambini: ma perché non c'è neanche oggi niente da mangiare? Preghiamo che domani ci sarà qualcosa. E in questa condizione hanno dato oltre i loro mezzi. Quello che è importante è di avere visceri di compassione. Non sto parlando di cosa dare, sto parlando del cuore di avere. Il punto qui è che vedo un fratello e io voglio aiutare, magari a lui ha bisogno di qualcosa che io non posso dare, io do tutto quello che posso e più di quello che posso e non è sufficiente. Quindi non è una questione di quanto dai, è una questione del cuore che hai. Questo è l'amore che vuole dare per aiutare gli altri. E questo brano in 1 Giovanni 3:17 ci insegna che se qualcuno non ha questo cuore, questi visceri commossi, se chiude le visceri, l'amore di Dio non dimora in lui, non è salvato. Ma io ho avuto questo peccato, cosa devo fare? Grazie a Dio ho Gesù Cristo e posso confessarlo. Signore, perdona la mia mancanza di amore, che è odio. Perdonami. Cambio il mio cuore e mi metto ad agire. Prima di sentire i cambiamenti mi metto ad agire e poi arriveranno. Dare, solo un commento, non è solo economicamente. Dare vuol dire tempo. Dare vuol dire, in 1 Pietro 4 parla dei doni di parole e di azioni. Quindi dare può essere una parola di consolazione, di esortazione, di ammonizione, di spiegazione, può essere incoraggiare, aiutare praticamente, misericordia, uno che sta male, sta lì accanto, aiutando. Dare non è solo economicamente, quello è un modo, forse il modo più piccolo. I bisogni sono ben altro, molto spesso. La domanda è se tu e se io, se abbiamo visceri commossi quando vediamo qualcuno. Potrebbe essere qualcuno scoraggiato, qualcuno confuso, qualcuno pieno di paura, qualcuno pieno di orgoglio. Anche quella persona è bisognosa, non si rende conto del rischio in cui corre. Come ovvio conclusione a quello che abbiamo appena letto, Giovanni ci dà il comandamento che troviamo nel versetto 18, che leggo. Figlioletti miei, non amiamo a parola né con la lingua, ma a fatti e in verità. Cioè, l'amore non sono solo belle parole. Dobbiamo amare con i fatti. Se uno arriva e dice: ah, ma che Dio ti benedica nel tuo bisogno, chiude la porta in faccia, vedremo quello in avanti, non è amore. Se uno è scoraggiato e dico: prego che Dio ti dia pace, ma non aiuta lui a vedere le verità che potrebbero dare pace, che non ho tempo. Dio mi mette davanti un fratello, una sorella che manca pace. Io ho le verità di Dio che potrebbe aiutare quella persona, ma non ho tempo. E dico: senti, sì, mi dispiace che tu sei così, ma che Dio ti aiuti, sai, pregherò per te. Dio ti benedica, guarda Cristo, e io parlo. Ma perché non ho preso tempo? Perché non ho preso tempo? Perché non avevo visceri commossi? E dico: oh Signore, voglio aiutarlo a vedere te, ricordare le promesse. E non posso non dire qualcosa. E se in quel momento sto andando via, senti, posso chiamarti? E dopo lo chiamo, perché voglio parlare con lui. Una parola qui, che voglio dire con delicatezza. A volte ci sono conferenze, campi cristiani, e dove si incontrano tanti credenti, ci sono stato tante volte, che spesso non si vedono, stanno insieme quel 1, 2, 3, 4 giorni, una settimana, e sono momenti, possono essere momenti speciali, però A volte ho sentito persone dire, oh, ma quanto amore, che bello lì, ci amiamo tutti. No, lì, cioè, va bene, si può amare, ma non è un amore tanto profondo. Non costa niente, sono lì, non sto lavorando, tempo a volontà, e io posso chiacchierare con questo fratello, quella sorella, non mi costa niente, i passi sono provveduti, è una villaggiatura effettivamente in qualche modo. Oh, e io non devo sopportare quella persona nella vita quotidiana. Non, magari vivendo vicino a quella persona mi darebbe tanto fastidio, ma in quell'ambiente lì ci vediamo, oh fratello, sorella, come stai? Che bello vederti! Ma è bello vedersi così. Ma se io non amo molto di più quelli che vedo tutte le settimane, ho un problema di cuore. Perché lì vedo il mio cuore. Come faccio con le persone che Dio mi mette intorno? E quindi voglio farci capire che amiamo non solo con la parola, con la lingua, ma a fatti e in verità. Amiamo in base ai bisogni, amiamo perché abbiamo visceri commossi, prendiamo tempo che non abbiamo, prendiamo tempo quando siamo stanchi, aiuto quando stavo mettendo via quei soldi per qualcosa e dico, amare in verità produce, questo è bello, chiari frutti. E quando abbiamo chiaro frutto della vera salvezza, questo ci dà pace. Voglio leggere versetto 19. E da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. Da questo, da quale? Che cos'è questo? Questo è dal fatto che amiamo a fatti e in verità. Cioè, il fatto che esaminandoci onestamente riconosciamo che per grazia stiamo amando così, questa è un'opera di Dio, da questo sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Dio. Questo è meraviglioso. Dubbi della salvezza arrivano ad ogni vero credente. Fa parte del cammino cristiano. Prego che non sia tutti i giorni, ma arrivano. Quello che Giovanni ci sta dichiarando qua è che quando ci esaminiamo, confessiamo peccati, e prendiamo a camminare come Dio ci sta insegnando in questa epistola, fra l'altro amando veramente i nostri fratelli, questo ci permette di sapere che siamo veramente nella verità, ci permette di vedere il frutto della salvezza, ci permette di avere gioia sapendo che per grazia sono nella verità. Quando ci arrivano poi dubbi non fondati, avere queste chiare prove è il modo che schiacciamo questi dubbi. E tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Dio. Allora, è molto importante capire la grammatica qui. Se uno non ha queste chiare prove, non può sapere di essere nella verità. Cioè, il fatto di avere le prove da queste cose, sappiamo di essere nella verità. Se mancano queste prove, non puoi sapere di essere nella verità. Non puoi tranquillizzare il tuo cuore davanti a Dio. I dubbi sono giusti, dovresti avere i dubbi. La soluzione non è di restare nel dubbio, la soluzione è di confessare i peccati che causano i dubbi. Grazie a Dio che c'è perdono in Cristo. Quanto è importante che ci esaminiamo per essere sicuri che abbiamo queste chiare prove. E se non ci sono, Dio ci aiuterà a riconoscere i peccati, confessiamoli, accettiamo il perdono in Gesù Cristo e riprendiamo cammino in modo che le chiare prove ci saranno. Ma che cosa succede? Se esternamente camminiamo bene, oh, è una brava persona, cammina bene, guarda quanto si dedica agli altri, ma dentro abbiamo dei peccati nascosti che gli altri non sanno. Abbiamo cose che teniamo segreti e nessuno sa di queste cose. Possiamo nascondere i peccati da Dio? Possiamo nascondere i peccati, certi peccati da altri, entro limiti, non si vedrà la chiara frutto in quella persona. Quante volte mi è successo di conoscere persone e non sapere quasi niente di loro, ma dire: non sento, non, c'è qualcosa che non va qui, perché la presenza di Dio non c'era. Tutte le parole giuste, comportamenti giusti, opere buone, ma mancava. Però si può ingannare le persone, ma è impossibile ingannare Dio. Il versetto 20 ci risponda alla situazione di quando abbiamo peccati nascosti nel cuore che altri non vedono, che ci affliggono. Gli altri: ma quanto sei bravo, quanto sei brava. Ma dentro sappiamo di avere questi peccati che gli altri non sanno. 20 parla di questo, leggo. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Io non avevo mai capito questo brano fino adesso, fino a questi giorni. Io pensavo: ma Dio sa, no, tu sei a posto. No, tu sei colpevole. Se il nostro cuore ci condanna, perché avevamo parlato di prove più visibili, ma c'è il cuore che dice: sì, ma c'è qualcosa che non va, ed è questo. Loro non sanno, ma tu sai. Il cuore che ci parla. Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Lui vede tutto. Lui vede tutto. Nulla è nascosto da Lui. Quindi, versetto 19 ci parla di una prova della salvezza che può tranquillizzare i nostri cuori, e il versetto 20 ci parla della situazione in cui abbiamo peccati nascosti, però dobbiamo dire: ma tu li vedi, perciò li confesso. Gli altri non sanno, ma tu sai, li confesso. Questo è il punto qui. Gli altri dicono: ma quanto sei bravo o brava, e io dentro di me so che non sono come mi dicono. Allora Dio vede, confessali, perché c'è perdono in Gesù Cristo. Così a quel punto, avendoli confessato, il mio cuore non mi condanna più, giusto? Cioè, quando confesso e vedo in Gesù il perdono, il mio cuore non ci condanna più. E questo è il risultato che ci sta offrendo. Quando abbiamo confessato, certamente peccati esterni, ma anche peccati di cuore, in modo che c'è chiaro frutto nella nostra vita, allora abbiamo fiducia davanti a Dio. In questa condizione dimoriamo in Cristo e Dio ascolterà le nostre preghiere. Voglio leggere, considerando il contesto, che abbiamo, camminiamo amando veramente, vedendo i peccati nascosti, confessando lì, e cosa succede? 21-22, meraviglioso. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. Quindi versetto 20, se il nostro cuore ci condanna, versetto 21, se il nostro cuore non ci condanna, perché abbiamo confessato, non ci condanna più, allora abbiamo fiducia davanti a Dio. Pace. Abbiamo: Signore, mostrimi i miei peccati, Lui lo farà, li confesso, adesso abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. Meraviglioso. Allora, questo non è un insegnamento completo sulla preghiera, ma vediamo questa meravigliosa promessa che Dio risponderà alle nostre preghiere se ci sono queste condizioni. Attenzione, servono le condizioni. Prima di tutto, vuol dire che il nostro cuore non ci condanna. Abbiamo veramente confessato tutti i nostri peccati. Poi c'è la condizione che stiamo osservando i comandamenti di Dio, e chiaramente vuol dire amando di cuore i nostri fratelli, che è quel comandamento più centrale in questo libro, e stiamo anche facendo le cose che sono gradite a Dio, non a noi stessi. Non stiamo cercando il piacere a noi stessi, che serve la carne. Allora, quando viviamo così, il cuore puro, perché abbiamo confessato i peccati, osservando i comandamenti, vivendo per piacere di Dio, Dio risponde alle nostre preghiere. Certamente le nostre preghiere non sono fammi avere buona salute e un bel lavoro e pochi problemi. No, non saranno le nostre preghiere. Signore, glorificati in questa prova. Fa che sia fatta la tua volontà, no? Il Padre nostro. Santifica il tuo nome in me. Venga il tuo regno in me. Sia fatta la tua volontà in me, in queste situazioni. Questo sarà quello che preghiamo. Perché stiamo cercando di piacere a Lui. Quindi, questo non vuol dire che io posso dire, sai, vorrei una macchina nuova, bella. Sai, vorrei un lavoro che paghi di più. Ma dipende, se non ho da mangiare, ma io non mi interessa di queste cose. In base alle condizioni non sto pregando per salute, prosperità e una vita bella, ricchezze. Sto pregando che il nome di Dio sia santificato. Sto pregando che il suo regno venga. Sto pregando che la sua volontà sia fatta. È quello che sto pregando. Sto pregando per perdono mentre sto perdonando. Sto pregando per il pane quotidiano e sto pregando per protezione contro le tentazioni. Queste saranno le mie preghiere e come dice Gesù in Giovanni 15, io parlerò al Padre nel nome di Gesù affinché possa portare molto frutto. Il versetto 22 chiude parlando dei comandamenti di Dio. Abbiamo appena detto se quando diceva perché osserviamo i suoi comandamenti. Nel versetto 23 Giovanni mette in evidenza due comandamenti basilari sulla quale si fondano tanti altri comandamenti. Quindi questi due di base, leggo versetto 23. E questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. In Marco 12 e anche in Matteo, Gesù fu chiesto qual è il più grande comandamento e risponde elencando due comandamenti, di amare Dio con tutto il cuore, forza, mente e anima e di amare il prossimo come te stesso. Qua Giovanni parla del comandamento di Dio e dà due comandamenti che onestamente non si possono separare, vanno insieme. La prima parte di questo comandamento è che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo. Che cosa può dire? Cosa vuol dire credere nel nome di Gesù? Ricordate, i demoni credono in Dio e credono in Gesù, nel senso che sanno benissimo chi è Gesù, non dubitano quello. No, non è quello. Credere nel nome del suo figlio Gesù Cristo, siamo salvati per il nome, in Atti 4, cose 12, non c'è nessun altro nome in tutto il cielo per mezzo del quale possiamo essere salvati, vuol dire che io so che c'è Dio, che io sono peccatore, che c'è un giudizio e che sono colpevole. E so che non posso arrivarci con le mie forze e opere, ma so che Gesù è andato alla croce al posto mio per pagare il debito che ho. E mi aggrappo a Lui per la mia salvezza, per il perdono, per essere giustificato. Quando dice il comandamento di Dio è che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo, questo è il senso. Comprendi tutto quello o non è credere nel nome di Gesù Cristo? Comprendi, io sono un peccatore, Gesù è il mio perdono, la salvezza per me è in Gesù Cristo. Questo è la base della salvezza. Senza questa vera fede in Gesù Cristo non c'è salvezza. Questa fede è il primo comandamento di Dio. Quando Gesù iniziò a predicare l'Evangelo, Giovanni 1, 14, cosa disse? Ravvedetevi e credete. Ravvedetevi, riconoscete la vostra condizione e credete nell'Evangelo che c'è salvezza per mezzo del Cristo, del Messia. La seconda parte di questo stesso comandamento è di amare gli uni gli altri, secondo il comandamento che Dio ci ha dato. Se ricordate nel versetto 11 di questo capitolo avevamo letto, perché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Dall'inizio della salvezza c'è il comandamento di amare gli uni gli altri. Non è possibile avere fede in Gesù e non amare altri credenti. Questa epistola sta rendendo questo molto chiaro. Chiaro che ci dice di credere in Gesù. Ci dice che chi dice di credere in Gesù e non ama, non crede in Gesù. Non puoi dire, ma io lo conosco, io sono credente e non ami, tu non sei credente. Se sei caduto, ravvediti e riprendi il cammino, quello sì. Ma se quello è come vivi, no, tu non credi in Gesù. Non possiamo separare la fede vera in Gesù Cristo e il vero amore per i figli di Dio. E quindi quando osserviamo i comandamenti di Dio, crediamo in Gesù Cristo e amiamo in verità i figli di Dio. Amiamo in modo concreto, non solo con belle parole. Amiamo in modo concreto che abbiamo già visto. Quando c'è questo frutto nella nostra vita, produce chiari prove della salvezza. Leggo adesso versetto 24. Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio, ed egli in lui, e da questo sappiamo che egli dimora in noi, dallo Spirito che egli ci ha dato. Giovanni chiude questo discorso con questa dichiarazione meravigliosa, che può darci grande conforto e pace. Abbiamo visto i comandamenti di camminare in santità in questa epistola, di amare gli uni gli altri. Adesso Giovanni dichiara che se viviamo osservando i comandamenti di Dio, ci dà una prova che Dio stesso dimora in noi, e questo è perché avremo lo Spirito Santo. Ricordate, lo scopo principale di questa epistola è di aiutarci a conoscere le prove della vera salvezza. Questo è importante perché ci permette di confessare e abbandonare tutto quello che non va d'accordo con la vera salvezza. In questo versetto impariamo che quando camminiamo in obbedienza ai comandamenti di Dio, che la parola camminiamo, quando camminiamo, chi osserva i suoi comandamenti, uno stato, non chi ogni tanto, ma chi vive osservando i comandamenti, allora possiamo sapere che Dio dimora in noi per mezzo dello Spirito che Egli ci ha dato. Quando un credente cammina per fede in ubbidienza, lo Spirito Santo riempie quel credente. Non serve pregare per avere lo Spirito Santo. È una dottrina falsa dire prega per lo Spirito di riempirti. Non devi pregare per lo Spirito di riempirti. Devi camminare per fede in obbedienza e lo Spirito ti riempirà. È il peccato che ostacola che lo Spirito ti riempia. Se tu tieni il peccato nascosto nel cuore, tu puoi pregare quanto vuoi e lo Spirito non ti riempirà. Lo Spirito riempia automaticamente, cioè opere di Dio, chi cammina per fede, confessando i peccati, camminando per obbedienza. Trovate Romani 8, troviamo una dichiarazione molto simile di questa prova che Dio ci dà per mezzo dello Spirito. Romani 8, voglio leggere 14 a 16. È molto, molto simile. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Allora, il nostro versetto in 1 Giovanni parla dello spirito che Dio ci ha dato, che ci fa sapere che Dio Padre dimora in noi. Qui in Romani 8 leggiamo che se siamo condotti dallo Spirito, che vuol dire che stiamo camminando in ubbidienza, cioè se siamo condotti da Lui, stiamo camminando seguendo Lui, quindi in ubbidienza, lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Stanno dicendo questi due brani effettivamente la stessa cosa. In 1 Giovanni 3:24, chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio. E in Romani, chi è condotto dallo Spirito, che è uguale a dire chi osserva i suoi comandamenti, lo Spirito conferma al nostro spirito che siamo figli di Dio. Conferma, abbiamo la conferma, abbiamo la pace, sì, grazie a Dio sono veramente salvato. Entrambi dipendono dalla stessa cosa, dal cammino. Allora, siamo salvati perché camminiamo bene? Questo è come uno diventa credente? Perché cammina bene? Assolutamente no. Restiamo salvati perché camminiamo bene? No. Ma camminare bene in obbedienza, osservando i suoi comandamenti, dimostra che siamo salvati. Perché la vera salvezza cambia il cuore. E Dio a quel punto ci dà lo Spirito che ci dà questa pace di vedere l'opera di Dio in noi. Non perché siamo bravi, ma perché lo Spirito Santo conferma al nostro spirito che siamo veramente figli di Dio. Dio volendo, nel prossimo sermone avremo ancora da dire, perché come Dio dà lo Spirito, Satana dà falsi spiriti per ingannarci. Ma Dio in questa epistola, prossimo capitolo, ci aiuta a distinguere lo Spirito di Dio e i falsi spiriti. Per ora voglio solo ricordare le verità principali che abbiamo visto. Abbiamo visto ancora qua che per Dio esiste amare, esiste odiare. Non dobbiamo noi inventare uno stato di mezzo, ma io non odio, ma non amo. No, ami o odi? Se non hai visceri commossi, tu non ami. E se non ami, non sei salvato. Quindi abbiamo visto che non possiamo inventare una posizione in via di mezzo che non esiste. Dobbiamo amare, perché Dio è amore. Abbiamo visto che amare vuol dire seguire l'esempio di Gesù Cristo, che ha dato se stesso. Non ha dato da quello che aveva di eccesso. Non è mai io tanto, do qualche cosa e tengo anche per me. Ha dato se stesso. E il vero amore è dare noi stessi, come i macedoni che davano nella loro estrema povertà. E non è solo soldi, può essere il tempo, io posso essere distrutto, mal di testa o cose, ma vedo un fratello o una sorella che ha bisogno e prendo tempo. Abbiamo visto che il vero amore non è in parole e con la lingua, ma a fatti in verità. E questo è l'amore. Abbiamo visto che noi possiamo ingannare gli altri e avere peccati nascosti, ma non inganniamo Dio. E se abbiamo peccati nascosti, non confessati, non possiamo avere pace, perché Dio li vede. Ma se confessiamo e il nostro cuore non ha più nulla con cui condannarci, allora possiamo avere grande pace, perché Dio dimorerà in noi, ci dà lo Spirito Santo, camminiamo osservando i comandamenti e Dio ci confermerà, siete veramente figli. Non perché camminate bene, ma camminate bene perché siete veramente figli. E vedremo questo. Grazie a Dio per lo Spirito Santo che ci mostra il peccato. A volte quello nascosto nel cuore che magari gli altri non vedono, ma Dio sì. E ci mostra, grazie a Dio, che ci fa vedere Gesù Cristo in cui c'è perdono. Grazie a Dio che tramite la parola, prego questa parola, possiamo capire, Signore, in quello sono nel peccato perché io non amo. I miei cuori non sono, i miei visceri non sono commossi per quella persona perché mi è antipatica. Scusate, ci sono credenti che si sono antipatici a noi. E questo perché noi non abbiamo ancora il cuore giusto. Perché se fossi su quello metro, come saremmo noi per Dio? Se fossi perché, sai, ma quella persona mi è antipatica, guarda come mi dà fastidio, allora se Dio usasse il nostro metro, come saremmo noi per Dio? Non avremo alcuna speranza. Quando qualcuno ci è difficile, non stiamo capendo chi siamo noi per Dio e la grazia che Egli ci mostra. Grazie a Dio per questa parola. Grazie a Dio che è all'opera in noi. Grazie a Dio che usa la Sua parola per conformarci all'immagine di Cristo. Preghiamo. Padre, grazie. Grazie. Padre, io immagino tutti, io so di me che questo brano mi ha colpito. e vedo cose in cui c'è peccato e non amo come tu ci insegni, come Cristo ci ama. E grazie che posso venire a te e confessare, e grazie che in Gesù Cristo c'è perdono. Grazie che tu ci riveli che tu vedi tutto, nulla è nascosto da te. E quindi se i nostri cuori ci condannano in qualcosa, aiutaci a capire, tu vedi tutto, tu sei più grande dei nostri cuori, e che possiamo confessare e trovare il perdono. Oh Padre, grazie che Gesù ci ama veramente, era disposto ad andare alla croce, aiutaci ad amare gli uni gli altri seguendo il suo esempio, non aspettando che ho tutto a posto nella mia vita e poi ti do di quello che avanza, ma come i macedoni che posso dare dalla mia estrema povertà. Forse non sarà economico, forse sarà il mio tempo. Aiutami a dare in base al bisogno e non in base a quello che mi è comodo. E seguendo l'esempio di Gesù Cristo, quello che ha fatto per noi. Grazie per la parola, per lo spirito, per il corpo di Cristo. Cresceci nell'amore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.